Lettere a Radio 24, con la collaborazione di Luca Cremonese.
Vorrei intervenire circa le perplessità riguardo a cosa ne sarà della prostituzione, diciamo così, domiciliare, quella che non avviene per strada, per intendersi, laddove venisse approvato dal Parlamento il DDL recante misure contro la prostituzione. La risposta è semplice: assolutamente nulla rispetto alle sanzioni penali, reclusione da 2 a 6 anni e multa da 258 a 10.329 euro già previste dall'articolo 3 della legge Merlin, che non viene minimamente toccato dal DDL Carfagna per chi ad esempio gestisca una cosiddetta casa di prostituzione o, avendo ad esempio un albergo, vi tolleri abitualmente la presenza di prostitute. Spiego meglio. La prostituzione in sé all'interno di un appartamento privato o anche di una camera di albergo, quindi non in luogo pubblico o aperto al pubblico, non era e non sarà reato. Detto in altri termini, la prostituta e anche il cliente non è e continuerà a non essere punibile per essersi prostituita in casa sua o in una camera di albergo, mentre era e sarà ancora punibile il suo eventuale sfruttatore o, nell'esempio fatto sopra, il titolare dell'albergo che abbia tollerato o favorito la prostituzione al suo interno. Semplicemente il disegno di legge in questione, articolo 1, si è limitato ad aggiungere un comma all'articolo 1 della legge Merlin, punendo ora anche la prostituzione in sé e il cliente se effettuata per strada, in luogo pubblico o aperto al pubblico, quindi ad esempio anche un locale di lap dance, ma si badi bene, con una sanzione penale irrisoria, 5-15 giorni di arresto più ammenda da 200 a 3.000 euro. Una sanzione penale, chiariamo bene, tecnicamente si chiama contravvenzione, che non consente né l'arresto in flagranza, né tantomeno l'applicazione di misure cautelari. Detto più semplicemente, se la polizia d'ora in poi coglierà cliente e prostituta in auto a consumare un rapporto mercenario, potrà soltanto denunciare entrambi a piede libero per questo nuovo reato, ma mai e poi mai potrà arrestarli. Il processo però poi lo si dovrà comunque fare anche per questo reato e, in teoria, sarà un processo penale con tutte le garanzie e le procedure di un processo per omicidio volontario. Non so se la già disastrata e lentissima macchina della giustizia penale meritava di doversi occupare anche di questo. Con stima, Alessandro, giudice del Tribunale di Pistoia. Dalla Carfagna vorrei sapere questo. Non capisce come mai alcune donne arrivino a vendere il proprio corpo. Neanche loro lo capivano, le prime volte. Non lo sognavano certo da bambine. Ma a fare loro entrare bene l'idea in testa e in corpo ci hanno pensato le botte, lo stupro per prepararle, le minacce ai familiari. A meno che non siano stati gli stessi familiari a venderle, e allora la rassegnazione placa l'umiliazione. Queste donne sono per lo più donne sfruttate, e per chi le sfrutta sono solo corpi a perdere. Aggiungere alla loro condizione il pericolo dell'arresto, e quindi di perdere l'investimento, di rompere la macchina da soldi che i loro corpi sono, non farà forse peggiorare il modo in cui vengono trattate dai papponi? Non aggiungeranno minacce e violenza perché tengano gli occhi bene aperti e le tentino tutte per non farsi arrestare? E soprattutto, data la loro condizione, aggiungervi anche il carcere, che è riabilitazione ma è anche punizione, non è accanimento. Secondo la Carfagna, non meritano l'esercizio della carità cristiana queste derelitte, perché si parla sempre di orrore e brividi e mai di compassione. Orrore dovrebbe fare che uomini possano arrivare a tanto, e lo stesso si potrebbe dire per gli scafisti, i caporali, le trafile che fanno gli immigrati, e la nostra incapacità di metterci nei panni della merce che trattano, di capire quante se ne devono passare per arrivare a tanto. Nicola. Ma perché vogliono fare leggi inutili? Le persone con il proprio corpo possono fare quello che vogliono. Il sesso è un bisogno fisiologico e non tutti hanno la possibilità di farlo. Non si rischierebbe quindi di aumentare le violenze alle donne? Come possono avere la sicurezza che una donna, con documenti, per strada si venda? Non può dire che passeggia? E se si ferma uno per dire che è il suo ragazzo? La vera soluzione per pulire le strade sono le case chiuse, da aprire con migliore igiene, migliori controlli sanitari e maggiori introiti per lo Stato. Raffaele.
Ma che bisogno c'è della prostituzione? In Italia c'è la libertà sessuale da 40 anni e quei 10 milioni che vanno in cerca di prostitute sono degli sfigati, egoisti e irresponsabili che creano solo grandi patrimoni per i malavitosi. Anche sputare per terra non è reato, o perlomeno non lo si considera tale, ma chi lo fa viene rimproverato e guardato con disgusto da tutti. Gli uomini non dovrebbero neanche parlare di questo problema. Viva la povera Carfagna che si è accollata a questo falso problema. Laura.
Tutti noi contribuenti comprendiamo bene il fatto per cui, se il progetto di salvataggio di Alitalia si realizzasse, la Bad Company resterà a carico della collettività, mentre la parte sana sarà usata, gestita, dal solito manipolo di imprenditori ben ammanigliati politicamente, che manterranno il monopolio sulle rotte e sui servizi e riusciranno a fare utili se e soltanto fino a quando le misure di agevolazione riservate ai loro investimenti saranno mantenute. Quindi, forza sindacati! Mantenete alta la posta e restate intransigenti fino all'ultimo, come lo siete stati negli anni passati. Dimostrate che in fin dei conti esiste una giustizia sovraordinata che appiana i torti subiti da chi lavora e contribuisce quotidianamente e onestamente a questa nostra strampalata collettività d'Italia. Massimo. Mi spiace per una parte dei dipendenti Alitalia, quelli che lavorano onestamente, ma mi auguro che la società finisca in tribunale, come detto da Di Pietro. In tal modo si coronerebbe la gestione politica di un'azienda, dal momento che è la politica ad averla portata in questo stato, insieme alla cattiva gestione. Quanti italiani si sentirebbero ancora patrioti se nella loro busta paga comparisse esplicitamente la trattenuta contributo patriottico compagnia di bandiera? Nicola. Caro dottor Santalmassi, ho ascoltato la sua risposta alla lettera di un ascoltatore che le chiedeva la sua opinione sul caso Alitalia. Nella sua risposta lei ha ricordato che Prodi nel 96-2000 non ha avanzato proposte di privatizzazione, come quella tentata nel 2006-2007, e che Berlusconi, che invece dovrebbe essere un liberale, sta invece tentando, facendo intervenire il governo in una faccenda che dovrebbe essere regolata dall'economia di mercato. Tutto giusto, ma si è dimenticato di dire, secondo me, una cosa molto importante, che nei 5 anni di governo Berlusconi la maggioranza non ha fatto niente per cercare di modificare un andamento che era chiaro dove avrebbe portato la compagnia, al fallimento. Io non so se sia vero, come dice Bersani, ma lei lo potrà verificare facilmente, che l'Alitalia valeva 10 euro quando l'hanno lasciata e che valeva 1 euro quando nel 2006 l'hanno ripresa. Quello che però so è che in tutti questi anni Alitalia ha sempre perso credibilità e mercato, e che il centrodestra, quando ha governato, si è comportato esattamente come quello di centrosinistra, e senza disturbare i sindacati hanno pensato solo alle poltrone anziché a risanare, quando ancora forse si poteva, la compagnia. La sua dimenticanza mi ha disturbato un po'. Io l'ho sempre stimata per la sua imparzialità e con lei tutta Radio 24. Ma da un po' di tempo a questa parte mi sembra di cogliere delle sfumature che fino a qualche tempo fa non avevo mai notato. Con immutata stima, Gian Domenico Soraru.
Caro professor Soraru, permette, di che dimenticanza o parzialità parla, se lei stesso dice che ci sono tutti dentro, cosa che io ho detto nella lettera di ieri sera. Vede, se la sinistra si è decisa a vendere, l'ha fatto troppo tardi, valeva ancora di più l'Alitalia nel 96 che nel 2006, allora perché non l'hanno venduta all'epoca? Perché non era nella cultura della sinistra, ancora? E allora Berlusconi si è infilato nella discrepanza, in più nel periodo elettorale, da andare al nozze, no? Però stasera colgo l'occasione per rispondere anche ad Arturo, che da Siracusa chiede, ma il salvataggio allora è un flop di aver sentito le notizie della giornata, no? Caro Arturo, se così fosse, attenzione, dico ancora se, in Italia, come vede, le trattative come le ipotesi sono dure a morire. Non ho dubbi sul fatto che Silvio Berlusconi terrà duro. Non c'è mica più l'UDC in maggioranza, no? Del resto, se lei ricorda il viva voce che io condussi con Silvio Berlusconi nel periodo elettorale, a noi lo disse apertamente, ho parlato con la Thatcher, lei i primi 5 anni li passò a capire, poi nella legislatura successiva agì, così farò anch'io. Bene, Silvio Berlusconi sta mantenendo quella promessa. Dal federalismo annunciato con cautela, 2 anni di tempo, alla prostituzione, alla sicurezza, al tifo pericoloso, sono tutti argomenti su cui l'opinione pubblica desidera un intervento. La sinistra non li ha dati. Il centrodestra gliene sta dando, o sembra che gliene stia dando, anche questo bisogna dire, no? Ed ecco la luna di miele. Io piuttosto, per spostare un attimo il baricentro della questione dell'Italia, mi chiederei due cose. Proprio partendo dall'analogia con la Thatcher, sarà il personale della compagnia di bandiera italiana, quello che i minatori furono per l'Inghilterra e che comunque al termine di un lunghissimo sciopero di anni comunque persero? Secondo me no, innanzitutto perché il volo oggi è meno strategico, e non solo per l'Italia, perché c'è la concorrenza, il low cost, eccetera, meno strategico di quanto fosse allora il carbone per gli inglesi, era l'energia che mandava avanti tutto il paese. La seconda è, come si evolve, a seconda di come finisce il caso all'Italia, il confronto tra maggioranza e opposizione? Certo, uno dei cavalli di battaglia elettorale di Silvio Berlusconi non può perdere la gara, altrimenti il primo ministro ci rimette la faccia. Perché allora avrebbe avuto ragione il centrosinistra, l'Air France aveva esuberi come la CAI, più o meno, ma si prendeva almeno tutte le perdite in carico, anziché metterle a carico dei contribuenti. Tremonti comunque ha ragione quando dice abbiamo interrotto un imponente flusso di denaro pubblico verso il baratro. Io aggiungerei, sommessamente, che è vero, lo si sta interrompendo, ma mettendoci in un ultimo segmento, quello dei debiti accollati alla bad company, che qualcuno alla fine dovrà pagare, poco o tanto che sia. Sul piano politico, mi credo, sarà molto interessante seguirne le evoluzioni. Vi saluto.
Buongiorno, non so se qualche politico ci ha già pensato, ma vorrei suggerire di riadattare a carceri alcune delle caserme militari in disuso ormai da anni. Sicuramente sarebbe più rapido ed economico che costruirle da zero. Ettore, provincia di Siena. Vorrei porre una semplice questione sulla filosofia del diritto che anima il presunto effetto deterrente della pena di morte. Un criminale abituale teme molto di più un'intera vita passata in prigione che un'esecuzione veloce e indolore. Lo capirebbe anche un bambino. Ha ragione Turov, è una questione politica. Alessandro. Che la pena di morte non sia un deterrente oramai abbastanza appurato. La sua utilità sta nel rendere la società migliore, levando di mezzo gente che non merita di essere mantenuta a spese del contribuente per tutta la vita. Mi spiace essere così chiaro. Ma non provo nessuna pietà per chi si macchia di crimini orrendi e non vorrei mai mantenere in carcere, a mie spese, questa gente. Eraldo. Il calcio oramai non esiste più. Gli stadi sono utilizzati gratuitamente dalle società di calcio che in qualche modo ricattano le amministrazioni, a volte consenzienti, e non pagano nessun onere. Allora le società ne diventino responsabili in toto, come succede nei paesi civili, peraltro. Per finire, le forze dell'ordine non dovrebbero più occuparsi dell'ordine fuori dagli stadi, in occasione delle partite. Se qualche imbecille decide di uccidersi, lo faccia. È un problema suo. Chi non rispetta la legge ne paghi le conseguenze in carcere. Punto e basta. Enrico da Alessandria.
Non se ne può più di sentire utilizzare la storia come una clava nella politica italiana, fatta di persone per la stragrande maggioranza totalmente ignoranti degli elementi di base dello studio della scienza storica. Tutte le persone preparate che abbiamo sentito parlare in questi giorni, docenti e storici per lo più, hanno detto una sola cosa, e cioè che la scarsa conoscenza della storia, dei fatti, dei documenti, in pratica la più totale ignoranza, scatena polemiche insulse e totalmente sterili, come quella sull'8 settembre. A volte vorrei che la stampa potesse ignorare tanta poca intelligenza e rivolgere la propria attenzione a cose più sensate. Cordiali saluti, Francesca.
Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it o agli indirizzi dei singoli programmi. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.